Buonasera a tutti, scusate se ci accomodiamo, iniziamo, grazie. Aspettiamo che entra Marco. Non serve a niente però. Buonasera a tutti, cominciamo con l'appello. Accorsi, Arlotta, Carlo Magno, Dei, Di Benedetto, assenza giustificata, Galifi, Giannazzo, Mancini, Matteucci presente, Palmieri, Palumbo, non c'è, arriva, Virga, Barcellona, presente, Capogna, assente, Catania, De Candia, Schillacci e Strazzeri, assente giustificate. Poi Trudu, che non c'è nemmeno. Non c'è nemmeno Trudu.
Sì. Sì. Quindi lo segniamo quando arriva, come orario. Io non so chi sia, ma immagino che la prossima.
Bon, numero legale, dichiaro aperta la seduta. Primo punto, ordine del giorno. Fondazione Via Maestra. Prego, Assessore Santolin.
Buonasera, grazie Presidente. Dunque, la proposta considera la deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 del 2007, recante Fondazione Partecipazione Via Maestra, scioglimento, atto di indirizzo, con la quale si disponeva di affidare all'azienda ASM la gestione di tutti i servizi in capo alla Fondazione. E successivamente la deliberazione del Consiglio Comunale del 26/7/2017, avente ad oggetto lo schema di contratto per il di servizio con l'azienda Multiservizi per la gestione della biblioteca civica. Successivamente, in ordine invece alla gestione del teatro, nonostante fosse stata predisposta una bozza relativa al contratto di servizio, non sono stati attuati dei provvedimenti formali successivi. E non è intervenuta la decisione del Collegio dei Fondatori in ordine allo scioglimento della Fondazione. Ora, la proposta di questa sera del Consiglio Comunale tiene conto della revoca di tale deliberazione, di tali deliberazioni, sulla base di tre punti fondamentali. Cioè, il primo, la convinzione della necessità di mantenimento di un'istituzione, di un ente di tipo culturale per la città di Venaria, nella ferma convinzione che la nostra città sia comunque un'entità, un soggetto che possa beneficiare di un ente come la Fondazione proprio nell'ottica di poter rilanciare la città di Venaria dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. Il secondo punto è relativo alla necessità di predisporre il nuovo DUP, quindi con la redazione di quelli che sono di quella che è la programmazione per quanto riguarda l'assetto e i contributi dal punto di vista dell'ambito culturale, e in terza istanza, non meno importante, tale per cui tale proposta è passata anche nella prima commissione, una questione di tipo economico, ovvero, non si sente? Ah, perfetto. Dicevo, il terzo punto, tale per cui la stessa proposta è passata nella prima commissione, è relativa al fatto che il passaggio della biblioteca sotto ASM ha comportato un dispendio economico per la città che potrebbe essere risolto con, appunto, di nuovo il passaggio sotto fondazione della stessa biblioteca. Questo perché? Perché i servizi in capo alla biblioteca sotto la gestione ASM sono stati soggetti a IVA, e quindi questo ha comportato per le quattro persone dipendenti della biblioteca più un part-time all'incirca un dispendio di risorse che si aggirano intorno ai 35-40 mila euro annui. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, sì, ho ascoltato attentamente l'assessore e i punti cardine. Ovviamente sulla necessità del rilancio turistico e culturale della città non ci sono dubbi. La questione del DUP è ovviamente una cosa tecnica che richiede determinate tempistiche. Sulla questione economica, ma farei anche poi un discorso più generale, io volevo semplicemente portare all'attenzione del Consiglio e della Giunta quella che è stata la mia personale esperienza negli anni passati rispetto alla vicenda fondazione, che è partita all'epoca da una mia richiesta di documentazione relativamente agli atti della fondazione che non è mai stata esaudita, sulla base del fatto che la fondazione effettivamente, e poi anche lì ci sono diverse interpretazioni a livello giuridico, ma non è qui la sede, sarebbe un'entità autonoma. Quindi io parto, diciamo, dalla biblioteca, ma mi allargo a quest'altra, a tutta la vicenda, proprio per cercare di darvi dei dati in più e capire se li avete già considerati, perché essendo un passaggio molto importante. Allora, sulla questione economica è vero che ci sarebbe questo risparmio di 35-40 mila euro, però teniamo già conto in partenza che la macchina fondazione di per sé ha già un costo che va dai 30.000 euro a salire, perché già solo per il fatto che esiste il teatro, il direttore dell'ASM ha un contributo in più, giustamente, che si aggira attorno ai 30.000 euro. Quindi diciamo che già da questo punto di vista i conti andrebbero quasi in pareggio, quindi se vogliamo potrebbe non essere l'elemento fondamentale. Per quanto riguarda invece proprio la fondazione in sé, diciamo che la fondazione per legge è un ente autonomo, perché il codice civile stabilisce così. La nostra però è sempre stata, e questo io appunto l'ho scoperto facendo poi le mie ricerche, una fondazione un po' anomala, perché non è mai stata dotata di un proprio patrimonio. Normalmente la legge dice che le fondazioni debbano avere un loro patrimonio e con quel patrimonio fare fronte alle necessità e alle eventuali perdite. Nel nostro caso, e semmai l'ente, i soci, in questo caso l'unico socio perché finora siamo sempre stati solo noi, potrebbe dare un contributo fisso annuo, però per il resto diciamo che la fondazione si dovrebbe arrangiare da sé, secondo quella che è la tipologia, il tipo di legge, insomma, l'atto previsto dalla legge. Però che cosa è sempre successo nel nostro caso? Non avendo una dotazione patrimoniale propria, di fatto la fondazione ha sempre utilizzato l'unico socio, che è il comune, come una sorta di bancomat per ripianare le perdite. A fronte di ciò, essendo proprio un ente autonomo, e il cui controllo da parte del comune è esercitato attraverso quell'organo che non ricordo bene come si chiami, ma che è composto fondamentalmente da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza, non ha mai avuto rispetto alla Fondazione un vero e proprio controllo rispetto alla trasparenza degli atti, nel senso che l'unico controllo di trasparenza è quello relativo al fatto che non vengano commessi degli illeciti. Però noi sappiamo che al di là dell'illecito può sussistere, non avvalendosi una fondazione di meccanismi, per esempio come l'appalto, ma di trattative dirette, chiaramente diventa difficile per l'ente socio andare, diciamo, a esercitare un controllo di trasparenza completo, aggravato dal fatto che nel momento in cui sono stati chiesti, e io li avevo chiesti in virtù del fatto che sono un consigliere comunale, della documentazione perché volevo fare delle verifiche rispetto a determinate cose, questi atti non mi sono mai stati consegnati, quindi io non ho potuto da quel punto di vista esplicare il mio ruolo. Quindi il primo aspetto da affrontare secondo me è quello del patrimonio della fondazione e dell'autonomia della stessa, che diciamo così è primario proprio per evitare che il comune o i soci, se ce ne saranno altri, diventino di fatto una sorta di ente ripianatore dei debiti. Detto quindi, la seconda cosa è di conseguenza, cioè delle due l'una: o la fondazione diventa un qualcosa di autonomo, tra virgolette, per cui va con le proprie gambe e il comune o i soci si limitano a dare un contributo e magari addirittura non dico che ne abbiamo un guadagno, perché questo sarebbe impensabile, perché la cultura normalmente non genera guadagno, però che almeno, come dire, nel momento in cui il comune dà il proprio contributo, come dire, poi viene sgravato da tutta una serie di appianamenti di debiti. Infatti io ricordo la prima attenzione che ebbi verso questa situazione era perché mi ero resa conto che lievitavano i contributi, per cui alla fine, all'inizio dell'insediamento del 2015, mi ero ritrovata a denunciare proprio ai giornali il fatto che ci costasse alla fine 600.000 euro, tra i 5 e 600.000 euro all'anno, che non sono noccioline. Terzo aspetto, appunto, la macchina fondazione ha di per sé un costo, quindi occorre valutare anche rispetto alla questione biblioteca, in particolar modo perché rispetto alla biblioteca, perché nel momento in cui la biblioteca va all'interno della fondazione, cambia il rapporto del comune rispetto alla stessa, quindi rispetto al controllo degli aspetti operativi, proprio in virtù del fatto che la fondazione è altro rispetto al comune, mentre invece rispetto ad ASM, che è una partecipata al 100%, noi al momento abbiamo anche la possibilità di intervenire di più sugli aspetti operativi. Quindi questa è un'altra cosa che io invito a considerare. In più c'è la questione del perché un ente dovrebbe accettare di diventare socio. O meglio, abbiamo appunto un ente che produce, che ha un costo. A fronte di che cosa? Cioè, qual è, secondo voi, cioè, come avete valutato possa essere lo stimolo per un soggetto estraneo al nostro comune? Visto che io so che erano già state fatte tante ricerche in passato e non si era mai arrivati a nulla. Per quale motivo un ente dovrebbe diventare nostro socio? Ecco, cioè, solo per ripianarci il debito? Non credo. Quindi eventualmente dovrete aver fatto delle altre valutazioni che vorrei eventualmente sapere. Ultima cosa, lo statuto. Lo statuto prevede questo collegio dei due membri e un CDA esecutore. In pratica il collegio mette punto becco solo sull'aspetto della legalità formale, ma non di quella sostanziale. E qui ritorniamo al problema: come garantiamo la trasparenza? Quindi, per quello che ne so io, e forse può spiegarlo meglio il consigliere Accorsi, perché lui aveva votato per la chiusura della fondazione, mentre io invece in quella seduta ero assente, capire il perché fosse stato fatto quel passo è importante per non ricadere eventualmente negli stessi errori e fare delle valutazioni molto attente su come lo vogliamo fare, perché è chiaro che lo statuto dovrà essere, suppongo, modificato già solo per l'ingresso di nuovi soci, Però appunto mi chiedevo e vi chiedo, ve lo pongo l'attenzione, cioè non necessito delle risposte in questo contesto, però quello che mi premeva era proprio dire: attenzione, avete valutato tutto, mi sono permessa proprio per il fatto che avevo la cronistoria completa della cosa, abbiamo valutato tutto? Abbiamo già, come dire, dei soci che hanno interesse ad entrare o dobbiamo ancora cercarli? Abbiamo già idea di come modificare lo statuto? Abbiamo già idea di come regolare il rapporto con la biblioteca? E questo un po' che mi... Abbiamo idea di come esercitare poi il controllo di trasparenza? Questi sono un po' i quesiti che mi frullano un pochettino in testa. Grazie.
Voleva intervenire il consigliere Barcellona, prego.
Grazie Presidente, ha praticamente già detto tutto la consigliera Virga, era il motivo per cui in Commissione 1 avevo detto che ero favorevole a cancellare quella delibera e quindi a evitare lo scioglimento, ma si doveva intervenire sullo statuto proprio per quei motivi che hai elencato, che io penso che erano andati in quella direzione proprio perché non c'era spazio di manovra, cioè non si poteva fare niente, soprattutto se per sbaglio non vi sono simpatici e alla fine vi escludono in ogni maniera. Quindi è importante appunto modificare lo statuto e fare in modo che non accade quello che è successo prima. Per il resto io sono favorevole sia allo scioglimento che anche al recupero della biblioteca, anche lì rivedendo anche i contratti di servizio, per esempio, che prima erano troppo rigidi e non permetteva neanche di modificare l'orario, per esempio. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Grazie.
Posso rispondere?
Sì, prego.
Grazie intanto dei contributi, perché ci mettono nella condizione di essere particolarmente cauti rispetto effettivamente alla scelta. Faccio presente che questa è una proposta di delibera che è primaria, cioè nel senso che poi successivamente tutti gli aspetti che avete evidenziato verranno presi in considerazione. Adesso l'esigenza nasce dal fatto che se mai si portasse avanti lo scioglimento della fondazione non si può poi più ripensare di poterla riaprire successivamente. Per quanto riguarda gli aspetti di tipo statutario, quindi modifica dello statuto, ricerca di eventuali nuovi soggetti che possano entrare nell'ambito della fondazione, è una valutazione in corso, nel senso che non è un processo che si risolve sicuramente nel giro di poche settimane. Ancor più in un momento storico che credo non debba essere evidenziato da nessuno, il settore culturale è sicuramente in forte sofferenza, ma proprio per questo la necessità e la convinzione è quella di che sia necessario fare rete, perché senza la possibilità di fare rete sicuramente ci diamo già per morti perdenti in partenza. Dopodiché confidiamo e stiamo lavorando molto nella direzione di ricostruire anche dei rapporti forti con quelli che sono gli enti culturali del nostro territorio, primi fra tutti la Reggia, il Centro del Restauro, eccetera, ma non soltanto in un'ottica di proprio di programmazione di eventi e ancor più pensare di mettere sotto un unico cappello quelle che possono essere tutte le attività culturali della nostra città è sicuramente una degli intenti che questa operazione ha, cioè nel senso non smembrare, proprio perché se da un lato c'è la difficoltà nel trovare delle partecipazioni, più l'ente comunque è svuotato delle proprie funzioni, quindi se rimane solo il teatro, togliendo quello che è la parte culturale stretta, leggendo tutte quelle che sono le funzioni e le possibilità di attività con cui la fondazione all'epoca nasceva, ad oggi effettivamente ce ne sono ben poche che vengono percorse. Quindi bisogna ritornare nel dare, corpo, far crescere questa struttura, al netto del fatto che questo è il primo atto per evitare che poi non si possa tornare indietro. Dopodiché si lavorerà, sicuramente l'intento è questo, per far crescere con tutte le indicazioni che voi avete dato, non ultimo il fatto di una revisione dello statuto, anche perché nel momento in cui ci si presenta per la partecipazione con altri soggetti bisogna far vedere che si è diventati grandi veramente, perché altrimenti nessuno ti prenderà in considerazione. Spero di aver risposto, grazie.
Prego, consigliere Accorsi.
Grazie Presidente. Dunque, allora io inizierei incominciando a dire che comunque nel programma del sindaco Giulivi è stato stabilito appunto che la fondazione avrebbe ripreso forma e quindi avrebbe continuato a esistere. Quindi da quel presupposto si iniziano tutti i ragionamenti. Dopodiché, se vogliamo fare un attimo un escursus storico, visto che la consigliera Virga giustamente l'ha chiesto, allora la fondazione, come sappiamo, ha, come giustamente ha detto, ha un costo che si aggira intorno al 1.100.000 euro annui circa, questo relativamente al bilancio del 2015 quando noi siamo entrati. E il Comune dovette aggiungerle in circa 450.000 euro fino ad arrivare a circa 350.000 euro nel 2018, se non erro. Perché chiuderla? Eravamo divisi, come giustamente diceva il consigliere Barcellona, perché una parte di noi era decisa fortemente a chiuderla, perché non dobbiamo nasconderci dietro il dito, fondazione è stato un postificio, come anche alcuni altri settori, e questa è già stata una cosa. Poi si voleva andare a cercare di ridurre i costi in qualche modo, cosa che non siamo mai riusciti a fare purtroppo, perché è stata utilizzata fondazione e successivamente biblioteca, perché dopo questa delibera c'è l'impianto di attività, diciamo, della biblioteca, che è molto legato all'assessore della cultura, moltissimo, troppissimo, e che grida vendetta. E vorrei fermarmi qua per questa cosa qua. Dopodiché, rispondendo anche alla consigliera Virga, no, assecondando, no, quello che dice la consigliera Virga, il problema di fondazione esiste, ma esiste il perché non è così controllata? Perché purtroppo sottostà a una legge, sottostà al testo unico, dove si va a dire che non è soggetto al controllo analogo. Di conseguenza da lì la risposta è chiara ed evidente. Per quanto mi riguarda, anch'io ho avuto dei seri problemi nel recepire le dinamiche, diciamo, di funzionamento, perché alcune cose non funzionano, lo statuto giustamente deve essere modificato. Ci sono, sono stati presentati i bilanci, abbreviati, qualcosa del genere, cioè erano dei bilanci molto sintetici, dove erano schematici e noi avremmo voluto scendere un pochettino di più, no, nel dettaglio, cosa che purtroppo, non essendo soggetto al controllo analogo, ribadisco, non puoi fare forzature più di tanto. Quindi l'unica soluzione è andare a modificare lo statuto, sicuramente, renderlo più funzionale, perché ci sono delle carenze e anche abbastanza gravi, ne discutevo prima con l'assessore, e quindi sarà sicuramente l'operazione che faremo successivamente. Concordo con il fatto che la biblioteca rientri da un punto di vista economico, perché ci fa risparmiare circa 40.000 euro, funziona meglio da quando è sotto ASM, ci sono delle ragioni particolari, forse più personali che diciamo di altro genere, ma dopodiché credo che con questa nuova amministrazione, col volere, con le capacità dell'assessore, si riescono sicuramente a superare.
Ci sono altri interventi? Prego. 5 minuti però.
Sì, no, solo brevissimamente, ho dimenticato solo una cosa. Sì, di fatto il problema è nato dal fatto che poi veniva utilizzato come ente strumentale, in realtà poi dal comune. La questione del controllo analogo, quindi dal fatto che non si applica, è proprio per legge dovuta al fatto che la fondazione normalmente ha un suo patrimonio, cioè quel discorso che facevo prima. Però nel nostro caso questo non c'era, però non subiva nel controllo. Faccio solo presente che la Corte dei Conti più volte ha stabilito che laddove la fondazione non abbia un proprio patrimonio debba essere trasformata o in SRL o in azienda partecipata. Detto questo, ma avrete modo di valutare, il mio unico timore è: noi adesso andiamo a revocarne la vecchia chiusura. Se dovessimo capire che in realtà non abbiamo gli spazi di manovra, per cui, come è successo prima, insomma, non abbiamo i soci, non li troviamo, eccetera, che cosa succede? Possiamo tornare di nuovo indietro rispetto a questo processo? Perché poi altrimenti saremmo messi male, nel senso che non sapremmo più, saremmo nel cosiddetto cul-de-sac, per cui non sapremmo più. Cioè, è solo quello che mi preme capire, se poi eventualmente ci accorgessimo che subentra dell'altro, non troviamo i soci, la cultura non va, eccetera, eccetera, perché c'è il Covid, possiamo tornare indietro? Questa è la mia preoccupazione.
Prego, assessora.
Sarò rapidissima. Tornare indietro si può, nel senso che la chiusura è poi sempre possibile, non il contrario, ed è per questo che sicuramente, con tutte le problematiche del caso, che però possono anche diventare molte volte le problematiche, almeno io sono sempre della visione ottimistica, che cioè, possano diventare una risorsa, può anche essere che ci rendiamo conto che la cosa non è fattibile, però almeno proviamoci, anche perché la nostra città credo debba puntare molto in ambito culturale. Arrendersi ancora prima di provarci mi sembra una sconfitta in partenza. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, partiamo per il secondo punto dell'ordine del giorno. Commissione di partecipazione asili nido comunali. Prego, assessore Marchese.
Grazie Presidente. Allora, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale per la gestione ed il funzionamento degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia, il Consiglio Comunale deve designare 3 rappresentanti che faranno parte della Commissione di partecipazione degli asili nido comunali, anche esterni al Consiglio Comunale, di cui uno rappresentativo della minoranza. La commissione è formata anche da 2 rappresentanti dei genitori per ogni asilo nido, un rappresentante del personale e una responsabile del coordinamento pedagogico degli asili nido e dei micronidi. Ora, questa proposta io l'ho voluta portare a conoscenza della commissione. In realtà sono i capigruppo che devono individuare i nominativi, i quali comunicheranno al Presidente del Consiglio, e poi si potrà procedere direttamente con la nomina sindacale. Quindi in realtà non passerebbe nemmeno, qualora ci fossimo tutti d'accordo sui nominativi, può anche non passare in Consiglio Comunale, per cui procede direttamente il sindaco con relativo atto alla nomina. Ricordo che i consiglieri, cioè i nominativi che rappresentano il Consiglio Comunale, durano in carica per tutta la durata della carica del sindaco, quindi si prevede almeno per i 5 anni, oppure fino a successiva nomina, cioè nel caso con una nuova nomina. Mentre i componenti dei genitori, i rappresentanti dei genitori o del personale, durano un anno scolastico. Ma quella è una nomina che viene fatta da loro, da una commissione apposita. Per cui io chiedo ai capigruppo di maggioranza, che vedo ci sono tutti oggi, di minoranza no, vi chiedo di farvi da portavoce, per piacere, con quelli che non ci sono, per individuare un nominativo e poi appunto proporlo al Presidente del Consiglio. Ok, grazie, era solo questo. Poi noi di maggioranza Ministri. Chiedo la stessa cosa ai capigruppo di maggioranza, ovviamente. Se poi volete sapere di che cosa si occupa la Commissione, ve lo dico. Però probabilmente avete ricevuto già il regolamento, mi pare, tutti quanti, quindi potete andarvelo a visionare. Non si sente? Sì, allora, con la convocazione la dottoressa Valca... Comunque la dottoressa Valcavi aveva provveduto a mandarvi il regolamento così che potevate insomma in qualche modo visionarlo.
Prego consigliere Galiffi se vuole intervenire.
Dicevo questo, evidentemente visto che è stata demandata ai capigruppo noi faremo una riunione di maggioranza e faremo avere il nome delle designate o le designate che faranno parte di questa commissione. Grazie.
Sì, i nomi dovranno pervenire al Presidente del Consiglio tramite PEC. Allora, i nominativi devono arrivare al Presidente del Consiglio tramite PEC, che poi il Presidente provvederà a sottoporli al sindaco e il quale nominerà ufficialmente.
Prego, consigliere Gianasso.
Sì. Solo due domande. Allora, quanto tempo abbiamo per effettuare questa nomina? Cioè, nel senso, quando dobbiamo consegnare i nomi, almeno per organizzarci a livello nostro? E seconda cosa, se assessore può spiegare un po' più nel dettaglio di che cosa... Cioè, poche parole, ma più che altro per spiegare eventualmente a una persona che magari fosse interessata da presentare, se può dare un'illustrazione.
Allora, la prima convocazione, quindi il primo, diciamo, la prima riunione convocata della commissione è per l'11 di gennaio, quindi sarebbe opportuno trovarli prima questi nominativi di modo che possano far parte di quella insomma quella serata lì, in quell'incontro lì. Per quanto riguarda i compiti della commissione, io se vuole le spiego. Allora, sì, no. Allora, la commissione si occupa di vigilare sull'applicazione del regolamento che vi abbiamo fornito e che venga appunto applicato nel modo corretto. Di visionare le domande di ammissione che arrivano, insomma, pervenute, e alla predisposizione della proposta di graduatoria, perché poi verrà stilata una graduatoria. Esprimere il parere sugli orari, sui periodi di chiusura, sulle tariffe di frequenza e sugli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, eventualmente. Leggo perché tutti non me li ricordo. Predisporre proposte di regolamenti interni di nidi e micronidi, ivi compresi gli orari di ingresso e di uscita. Basta, mi sembra tutto. La commissione, questa è una cosa che forse potrebbe interessare. La commissione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, quindi non è un incarico, almeno due volte l'anno, per cui non è un incarico così, insomma, pesante, ecco. Mi sembra di aver detto tutto. Se non ci sono interventi.
Ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi, prego, consigliere Barcellona.
Sì, grazie. Come è successo nella scorsa amministrazione, si possono anche nominare altre persone che non siano consiglieri, giusto? L'importante è che li nominiamo noi. Esattamente, grazie.
Assolutamente, possono essere anche esterni al Consiglio.
Grazie.
Quindi nessun problema. Ricordo che è rappresentanti del Consiglio Comunale che vengono nominati dal Consiglio Comunale svolgono la loro funzione gratuitamente, quindi questo ditelo, non c'è nessun compenso per questa, per questo, per lo svolgimento di questa commissione. Okay?
Prego, consigliere Accorsi.
Sì, Presidente, volevo chiedere se sono chiusi gli argomenti, perché visto che c'è il Presidente del Consiglio vorrei approfittare per fare una domanda a lui che esula da tutto questo, se vuole rispondere, naturalmente, perché potrebbe anche non rispondere. Se sono finiti gli interventi, se il Presidente è disponibile. Non è che voglio metterlo in difficoltà, però voglio fare una domanda così che sia un po', cioè, condivisa, ecco, ufficiale.
Se gli interventi sono finiti...
È un dubbio come gruppo.
Prego.
Allora, ci stavamo domandando, Presidente, se il PD avesse già nominato il capogruppo. Perché riteniamo che non sia corretto nei confronti degli altri gruppi, anche perché lo riteniamo una cosa abbastanza seria, perché voglio dire, adesso a breve ci sarà la conferenza capigruppo, quindi la domanda è anche chi si presenta, si presentano a random, si presenta al più anziano, perché se questo è un modus operandi, anche noi come... come Venaria riparte, scusa, me l'ho dimenticato, come Venaria riparte, cioè Carlo Magno si dimette e a random decidiamo di venire, andiamo a caso. Se non c'è più ordine, anche durante il Consiglio, a parte che nel Consiglio ci si può parlare anche, diciamo, come capogruppo, grazie Gianasso, come capogruppo, quindi va anche bene lì, però non lo riteniamo corretto, Presidente.
Prego.
Finora in ogni capigruppo abbiamo visto un capogruppo del PD diverso, cioè la prima volta è venuto Mistroni, la seconda volta è venuta Schillaci e poi è venuto De Candia all'inizio.
No, non è così.
Che si dice?
Allora, sì. Rispondo. Ha fatto bene il consigliere Accorsi, ha fatto benissimo, no, a proporlo perché si sta dilungando troppo, quindi domani, ha fatto bene a dirlo, domani scriverò al rappresentante del PD perché io ho sempre convocato il consigliere anziano, in quanto loro non hanno espresso. Il consigliere anziano si è dimesso, quindi il secondo era la Strazzeri. E ho sempre convocato la Strazzeri, come prevede il regolamento. Loro hanno probabilmente dei problemi, perché se non riescono nell'arco di 2 mesi a trasmettere un nominativo, mi sembra assurdo. Domani solleciterò che prendano una posizione, perché non si può continuare in questa maniera. Grazie, consigliere Accorsi.
Sarebbe anche utile che ogni tanto siano presenti, però. Sarebbe anche utile che ogni tanto siano presenti, perché io dall'opposizione ne vedo sempre i soliti due e gli altri non li vedo mai. O li sollecitate voi, o li sollecitiamo noi, perché no, è mancanza di rispetto per chi lavora, anche io. Tutti lavoriamo, d'accordo i malati, però adesso le commissioni sono diventate tante, i consigli sono diventati tanti, io vedo sempre soltanto voi due. Cerchiamo di essere...
Ma se persistono nell'assenza decadono dalla commissione. Quindi applichiamo il regolamento.
Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti. Grazie.